Buongiorno, ben trovati di nuovo in questo lunedì mattina presto. Ci sono domande tanto per cominciare? No, può capitare sempre quella cosa. Allora, oggi volevo, visto che abbiamo il computer, il proiettore e tutta una serie di cose interessanti, approfondire un momento e chiudere quel discorso che abbiamo cominciato giovedì sul modo in cui dobbiamo pensare il sapere oggi, ma non tanto il sapere quanto il pensiero. Pensare il pensiero sembra sempre un'espressione un po' così, però di fatto è un punto abbastanza interessante che si riallaccia a tutte le considerazioni che abbiamo fatto sulla comunicazione non verbale, sulla comunicazione che sfrutta tutti i trucchi della comunicazione non verbale per una serie di fini che possono essere quelli della vendita di un prodotto, dell'influenza per un qualche fine oppure per la vendita di un candidato politico, quindi in qualche misura ci troviamo abbastanza nell'ambito di quello che volevamo dire, visto che ci stiamo occupando di comunicazione politica. Prima di tutto volevo dirvi che tutti i materiali sono online, l'ho messo online io, per cui ci sono, non ci sono dubbi stavolta, quindi le tre lezioni della settimana scorsa, e ho messo anche queste slide che sono nella stessa pagina delle lezioni, nella tabella sotto, e ho messo online anche il PDF che vi dicevo su Charles Taylor per chi avesse voglia di dargli un'occhiata. È chiaramente facoltativo quello, non c'è nessun riscontro poi per l'esame, però è un discorso che da un punto di vista di comprensione dei fenomeni politici credo che sia del tutto fondamentale, per cui vedete un po' voi, noi probabilmente ne riparleremo anche. Comunque. Allora, questa prima slide che vedete è abbastanza, diciamo un riepilogo, dovrebbe esservi abbastanza familiare come discorso. Ma al momento la prendiamo, la affrontiamo per appunto ragionare sulle basi della questione del pensiero, perché ovviamente ha dei riflessi anche su questo, nel senso che la rigida divisione cartesiana in res extensa, res cogitans, come vedete, stabilisce una serie di compiti, nel senso che il corpo risponde a delle leggi meccaniche, quindi il corpo funziona sulla base dei principi di causa lineare, sulla base del principio di azione e reazione, tutta una cosa abbastanza semplice dal punto di vista cartesiano, se poi anche crea, come vedremo nelle altre slide, qualche piccola difficoltà. Mentre evidentemente l'anima no, l'anima è qualcosa di diverso, qualitativamente diverso, come vedete bene, res cogitans è quello che noi chiamiamo anima, quello che Cartesio chiamava anima, in qualche modo il principio divino, e il principio spirituale, e il principio razionale. Un po' tutto insieme. Tant'è vero che il modo in cui Cartesio giustifica l'esistenza, giustifica il fatto che ciò che noi stiamo facendo non è illusione, bensì è realtà, se vi ricordate, è il cogito ergo sum, ovvero sia io esisto in quanto uomo perché penso. Ma pensare, secondo Cartesio, è ragionare. Quindi il pensiero cartesiano è un pensiero razionale, le famose idee chiare e distinte. Ciò che mi definisce in quanto uomo è il fatto che io posso pensare in modo razionale. Dal modo razionale ovviamente sono esclusi tutti quelli che sono istinti, pulsioni, emozioni e l'insieme di cose che non possiamo far rientrare nella razionalità. Quelle che poi Pareto chiamerà i residui, tanto per tenere un minimo di rapporto con quello che già abbiamo fatto. Per cui vedete che la fondazione del pensiero come pensiero razionale la possiamo far risalire almeno a Cartesio. Chiaramente potremmo risalire, ma francamente non mi pare importante da questo punto di vista. Per cui queste sono le prime basi della questione. Ovviamente il discorso poi si complica un minimo, nel senso che, come vedete, quello che è l'approccio meccanicistico, che è l'approccio con il quale ancora noi oggi abbiamo a che fare, il modo in cui ragioniamo spesso e volentieri, no? Porta a considerare il corpo come una macchina. Cioè, nel momento in cui il corpo reagisce e funziona secondo le leggi della meccanica, il corpo diventa a tutti gli effetti una macchina. E questo, tenete presente, che viene inizialmente concepito nel 600. Però andando avanti con le varie scoperte tecnologiche, andando avanti con le varie i vari miglioramenti e le varie cose impressionanti che vengono messe a segno, quindi i motori, l'industrializzazione, tutto quello che dicemmo ai tempi, la metafora della macchina diventa una metafora descrittiva dell'intera realtà. Noi siamo delle macchine, fondamentalmente. Siamo delle macchine e questo ce lo dimostrano ancora meglio probabilmente gli sviluppi contemporanei, perché se prendete il computer, di fatto il computer ribadisce questo discorso in modo perfetto. Il computer si divide in hardware e software. Hardware è quello che permette il funzionamento, è la parte del corpo, la parte meccanica, il software è quello invece che racchiude il pensiero, quello che permette di modificare le funzioni e via discorrendo. Quindi noi in un certo senso continuiamo a ragionare sulle basi del principio cartesiano di dicotomia, di separazione corpo-materia-spirito, che succede? Che chiaramente, come tutte le macchine, l'essere umano a questo punto viene considerato in base alla sua capacità di performance, no? E oltretutto viene considerato modificabile nell'ottica della performance, quindi l'uomo non esita a intervenire man mano che chiaramente la tecnologia e la ricerca gliene danno gli strumenti, perché prima la cosa restava abbastanza limitata, ma non esita a intervenire sul suo corpo per migliorarne le prestazioni, per ripristinarne un certo stato, per fare in modo che sia più performante. Quindi qui vediamo per esempio tutta la logica contemporanea degli integratori, delle droghe, degli stimolanti, di tutte le sostanze con le quali in un modo o nell'altro gestiamo quelli che dovrebbero essere i ritmi naturali. Stavo leggendo un articolo proprio ieri che probabilmente vi porterò, dove dice appunto che moltissimi degli studenti, ma non so quanti di voi, ma moltissimi usano il Ritalin per studiare invece del caffè. Il Ritalin è un farmaco che serve per curare delle forme di deficit d'attenzione e via discorrendo. E una volta che non hanno dormito per un certo lasso di tempo grazie a quelle droghe, ne prendono altre che permettono loro di dormire subito. Chiaramente questa è una forma di ragionamento, se vogliamo chiamarlo così, come vedete, che si rifà moltissimo alla macchina. Se ho bisogno di dormire, dormo. Se avessi un interruttore sarebbe la cosa perfetta, ancora non me l'hanno dato, ma diciamo che questo in qualche modo lo curo con l'assunzione di specifiche sostanze. Se devo restare sveglio per studiare per 3 giorni, ho tutto quello che mi serve, Red Bull, stimolanti, altre cose, impicci, imbrogli, caraffe di caffè, quando stavo ancora nelle cose abbastanza normali e via discorrendo. Però è chiaro che quello che c'è dietro questo modo di agire è un modo di pensare al corpo, no? E quindi noi pensiamo al corpo come una macchina che deve fare delle cose. Quando deve fare delle cose particolari ha bisogno di integratori particolari, di stimoli particolari, di modi particolari. Quando funziona normalmente o cammina normalmente, posso permettermi semplicemente di fare un check-up ogni tanto, tagliando, quindi vado dal medico, faccio l'analisi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo poi si dà a vedere moltissimo nello sport oggi, no? Lo sport è diventato una fabbrica di macchine umane, lasciando da parte Pistorius e tutto il discorso del cyborg che potrebbe essere interessante, ma il fatto che gli allenamenti avvengano su piattaforme computerizzate con studi e tomografie assiali costanti per vedere come funzionano le articolazioni, per studiare quali sono i modi migliori per influire e usare un'articolazione, eccetera, eccetera, ha chiaramente a che fare con un discorso di questo genere. Tant'è vero che per chi segue il calcio saprà che gli infortuni oggi sono molto superiori a prima, no? Chiaramente, perché se tu tratti il corpo come una macchina, il corpo a un certo punto ha dei limiti che le macchine non hanno, perché il tendine tu lo stacchi da una macchina e ce ne metti uno nuovo, l'essere umano il tendine ti rompe, dai e dai che continui, e chiaramente finisce che i nostri eroi del pallone si ammazzano, si sfasciano ricorrentemente. Tra l'altro, qualcuno mi sa di come è finito il derby ieri sera?
Ha vinto la Roma.
Ah, che bella notizia. Allora, su questo ci siamo? Sì, diciamo, non è che mi scapi colli molto, come vedete, me l'ho perfino dimenticato che c'era. Allora, ci sono domande su questo? Vedete che l'ottica economicistica però si sposa molto bene col principio dell'approccio meccanicistico o meccanico. Perché chiaramente l'ottica economica qual è? Quella del massimo rendimento, no? Per un minimo impegno. Di conseguenza noi abbiamo una trasposizione di livelli d'analisi per la quale scambiamo, o perlomeno interpretiamo, la salute non come benessere, ma come capacità di prestazione. Cioè io sto bene fin tanto che riesco a rendere a un certo livello. E questo di nuovo è un principio meccanico, una macchina, ma non solo, ma applicato anche al campo economico. che chiaramente il fatto che una macchina debba rendere sempre al massimo è un punto di vista, come un altro. No? Vi ricordo che inizialmente le macchine erano state concepite per allentare e alleviare il peso del lavoro sull'uomo. Questa era una delle prime cose che diceva Grillo tanto tempo fa, che trovavo molto divertente. Io avevo fatto una macchina per poter fare in 6 ore il lavoro che prima facevo in 12, e quindi avere 6 ore nelle quali stare libero. Fatte le macchine, io continuo a lavorare 12 ore, per cui produco il quadruplo di quello che facevo prima, però continuo a lavorare esattamente lo stesso. Beh, e questo è chiaramente un punto di vista. Cioè, non è scritto da nessuna parte che io debba usare la macchina 12 ore al giorno. La potrei benissimo usare 6 e ridurre la produzione, se non avessi una serie di idee in testa. Però le nostre idee, che sono anche dovute a questa coincidenza tra meccanicismo e economicismo, ci portano a incensare la performance. Ed è per questo che noi vediamo costantemente in televisione delle correlazioni di discorso che non hanno nessun senso. Il fatto che noi prendiamo per testimonial ultimamente quasi sempre dei campioni sportivi, per delle questioni che con lo sport non c'entrano assolutamente nulla, da dove viene? Non so, le fanciulle probabilmente se ne fregano, ma i maschietti avranno visto che la pubblicità dei rasoi Gillette vede implicati 3 degli assi sportivi più importanti del momento, no? C'è Tiger Woods, Thierry e compagnia cantante. Ecco, voglio dire, il fatto che Thierry se rada con lo stesso rasoio che uso io, a me perché dovrebbe impressionarmi? O Tiger Woods, da un punto di vista razionale, se noi volessimo essere razionali non ci sarebbe nessuna ragione. Però quello che interessa chiaramente in quel momento cos'è? Trasmettere l'idea che questo nuovo rasoio è il top della performance dei rasoi possibili. Perché? Perché è presentato da 3 che sono i top performer dei loro settori. Quindi, come vedete, la comunicazione, come dicevamo già l'altra settimana, è molto più sfumata, complessa e meno razionale di quanto sembri. No? Perché una comunicazione razionale di quel tipo di rasoio, come era prima, sarebbe stata spiegare perché funziona meglio, perché poi di fatto funziona meglio. Posso garantirlo che la mia barba è un test di quelli che veramente possono essere presi da qualunque industria. Funziona meglio perché ha una distribuzione diversa delle lame, perché esercita una diversa pressione, per tutta una serie di motivi razionali, no? Ma questi motivi razionali, se ci fate caso, sono relegati in 3 secondi alla fine dello spot. Tutto il resto dello spot sono scene che non hanno assolutamente nulla a che fare con l'utilizzo del rasoio, ma vogliono soltanto dare l'idea che quel rasoio viene utilizzato dai top, e quindi tu, se usi quel rasoio, sei uno dei top performer. Quindi c'è una traslazione di sensi e di significati che è costantemente in atto e che rientra in questa logica qui, ovvero sia il fatto che noi interpretiamo o tendiamo a interpretare spesso e volentieri la salute come funzionamento ottimale di un meccanismo, come capacità di fare cose, e quindi abbiamo tutta questa serie di eroi che venivano dall'ambiente industriale, no? Il famoso Stakhanov da una parte, tutti quanti i grandi lavoratori, quelli esagerati oserei dire, dall'altra, e adesso invece li abbiamo trovati sempre più spesso nel mondo dello sport, perché il mondo dello sport è quello dove effettivamente la coincidenza tra macchina e corpo è data nel modo più evidente possibile, no? Sappiamo degli allenamenti, sappiamo delle strategie, sappiamo delle integrazioni, sappiamo della farmacologia, dell'alimentazione, insomma tutta una serie di discipline che non fanno altro che rendere sempre più scientifico e meccanico un ciclo di cose che invece era sempre stato considerato come un percorso umano, no? Gli antichi atleti di Olimpia, bene o male, erano anch'essi sottoposti ai allenamenti, ma vedevano nella coincidenza tra corpo e mente tutta un'altra serie di dimensioni che noi non vediamo più. Ora, da un certo punto di vista, questo mi interessa anche per altri ragionamenti, che sono questi e che ci riportano anche, dovrebbero riportarsi anche all'esame di Fornari del primo. Perché? Perché, come vedete, questa collisione di livelli di significato va ben oltre, cioè non si limita semplicemente a dirci questo discorso che la salute è una capacità di performance, che già di per sé è un assunto abbastanza impegnativo, ma ci si viene a inserire anche in un altro tipo di ragionamento, per il quale questa visione del mondo viene presentata come naturale. Cioè non è più una visione, una posizione ideologica che può essere quindi criticata perché è frutto di scelte, perché di fatto questo è, come stavamo dicendo, no? Ma attraverso una serie di slittamenti successivi ci viene presentata come ciò che è naturalmente, quindi qualcosa di oggettivo, qualcosa che non può essere criticato, perché è così, se vuoi prendere tra qualcuno perché respira, no, uno respira perché respira. Beh, di conseguenza, allo stesso modo, tu ti comporti come diciamo noi perché non c'è un altro modo di comportarsi. Cioè, ogni volta che noi chiamiamo in ballo il discorso della naturalità di un comportamento, lo facciamo perché noi immaginiamo che i comportamenti naturali siano dei comportamenti immutabili, dati, oggettivi, non modificabili. Quindi ogni volta che noi pretendiamo che qualcosa sia naturale, stiamo dicendo che è così, e non ci si può più fare niente, non ci si può discutere, non si può modificare, non si può criticare fondamentalmente di questo regno. Questo cosa porta? Vediamo. Porta al fatto che a un certo punto si implica che quando si va contro le norme della società non si sta andando contro un'ideologia, un regime, una scelta e qualcosa che è rivedibile, ma si sta di fatto andando contro la stessa natura umana, no? E questo rende quindi la critica sempre più difficile, perché a un certo punto si implica che qua, nel momento in cui tu eserciti questa critica, tu stia rinunciando alla tua umanità e quindi ti stia mettendo su un piano inferiore rispetto agli altri. Parti da una posizione svantaggiata, parti da un handicap, come si dice. Non solo, ma nel momento in cui questo viene accettato e viene in qualche misura sanzionato, la salute non è più solamente una figura della performance, ma diventa anche una figura dell'ordine sociale. Ovvero sia, noi sappiamo, no, che nel gergo occorrente si dice che un corpo sano, un corpo sociale sano, è un corpo dove non c'è conflitto, un corpo dove c'è un certo appoggio nei confronti del governo, un corpo dove non ci sono attività di critica significative e via discorrendo. Quindi in qualche modo, come vedete, col paradigma della salute noi riusciamo a chiamare in ballo tutta una serie di dimensioni che con la salute non hanno niente a che vedere. Non solo, ma mettiamo in mala luce tutte le attività che sono contro l'ordine costituito. Perché se l'ordine costituito coincide con la salute, la volontà di negare l'ordine costituito non può essere che malattia. E quindi deve essere sradicata, deve essere combattuta, deve essere opposta in tutti i modi possibili e immaginabili. Questi sono tutta una serie di circuiti, di slittamenti di senso che sono molto interessanti, perché voi li ritrovate in tutta la retorica corrente. Voi trovate regolarmente nei discorsi che si sentono sui media dei continui rimandi a questo tipo di approccio, ovvero sia che per tutti i problemi sociali occorrono delle cure, non delle misure, non delle critiche, non delle revisioni, non delle teorie, ma delle cure, che vuol dire che quei problemi vengono percepiti come malattie del corpo sociale. E chiaramente la malattia porta con sé uno stigma automatico, no? Perché noi quando pensiamo alla malattia ovviamente pensiamo negativo, pensiamo a qualcosa di patologico, pensiamo a qualcosa che deve essere debellato nel più breve tempo possibile perché ci minaccia. Ma non è corretto parlare di movimenti critici, di movimenti alternativi all'interno di una società come di malattie, perché vuol dire prendere una posizione a priori che non è plausibile in un sistema democratico, soprattutto è assolutamente non plausibile, perché il sistema democratico di per sé, come abbiamo detto più volte, è un sistema nel quale ci sono alternative, altrimenti che nella democrazia che cosa diavolo significherebbe? Se fossimo tutti d'accordo, non ci sarebbe niente su cui essere democratici. La democrazia è alternanza, la democrazia è possibilità di pensare diversamente, la democrazia è accettazione dell'altro, quindi l'altro è un elemento chiave all'interno della democrazia, no? Dire che se c'è un altro, questo altro è patologico significa snaturare radicalmente l'idea di democrazia. Non so se questo è chiaro. Quindi il punto, il problema qual è, come vi dicevo, che l'approccio al fenomeno politico oggi purtroppo non può essere un approccio che si limita a prendere atto di alcune meccaniche, di alcune forme, di alcune teorie sganciate dal modo in cui il discorso politico viene presentato, perché oggi noi testimoniamo che il discorso politico non fa più leva su argomenti politici, o perlomeno lo fa in modo molto molto tangenziale. Quello che è centrale, quello che noi vediamo, è che il discorso politico utilizza degli altri codici, tanto per tornare al discorso della comunicazione, ovvero sia tende a presentare il suo oggetto come sottoposto ad altre leggi che non alle leggi politiche. Nel momento in cui appunto parlo del dissidente come di un malato, è ovvio che sto facendo un lavoro sul dissidente che non ha niente di dialogico, non ha niente di discorsivo e non ha niente del confronto democratico che ci aspetteremmo, perché io nello stesso momento in cui lo definisco come malato ho stabilito una relazione di potere. Io sono sano, tu sei malato, per cui tu devi guarire, io non devo far altro che rimanere quello che sono. Non so se questo è chiaro. Allora, il paradigma della salute come metafora dell'ordine sociale, come vedete, quindi il fatto che noi affrontiamo quasi tutto quello che ci capita in un'ottica di cura e quindi medicalizziamo la vita fondamentalmente. Voi non so se lo sapete, ma c'è un fiorire costante di sindromi. Cioè, ogni tanto viene aggiornato il prontuario delle malattie mentali e dei disturbi psicologici americano, che è quello che fonda in qualche modo una serie di protocolli, una serie di cure, una serie di diagnosi, un'uniformità di linguaggio nell'ambito psicoterapeutico, e ricorrentemente dei comportamenti che prima erano considerati normalissimi vi vengono definiti come patologie, come sindromi. Una delle più importanti, della quale forse avrete sentito parlare, è la ADHD, che è il deficit, la sindrome da deficit d'attenzione, no? È quella che affligge i famosi bambini vivaci. Come dice un grande psicologo americano, se avessimo ragionato così qualche secolo fa, Mozart non avrebbe mai scritto le sue sinfonie, perché Mozart era un bambino vivace, probabilmente era quasi matto, diciamo, cioè, fondamentalmente, no? Però l'idea del bambino vivace è sempre stata un'idea normale, cioè il bambino è vivace, il bambino fa casino, il bambino è rumoroso e via discorrendo, non c'era questo grosso problema. Oggi abbiamo scoperto che questo stato di cose è una malattia, che deve essere curata, ovviamente come? Con psicofarmaci, non con cose semplici. Il famoso Ritalin di cui parlavo prima è un qualcosa che viene dato, pur senza, in assenza di sperimentazioni specifiche, faccio presente, a bambini di pochi anni. Perché i bambini di pochi anni che fanno? Sono appunto ogni tanto così, creano qualche problema alla mamma, fanno rumore, eccetera, eccetera, eccetera. Le mamme di oggi, in linea di massima, non vogliono figli rumorosi, non vogliono figli che scombinino i loro piani e di conseguenza li drogano. Per cui abbiamo una serie di bambini che probabilmente verrà su con dei seri problemi, se vogliamo, in qualche modo. Ma non solo, ma verrà su con l'idea generale del fatto che qualunque cosa accada deve essere affrontata con un farmaco. Sono triste? Mi pio una pillola per la felicità. Sono allegro? Mi pio una pillola per la tristezza. Ho sonno? Mi pio una pillola per star sveglio. Non ho sonno? Prendo una pillola per dormire. È una specie di jukebox da un certo punto di vista, no? Però, come vedete, è un trattamento di noi stessi, cioè un modo di immaginarci che risponde a delle leggi immaginali, che risponde a una forma di immaginazione, a una forma di antropologia. Cioè noi immaginiamo l'uomo come manipolabile costantemente, non solo l'uomo, ma noi stessi. E lo facciamo in assenza di qualunque riscontro medico. Perché la grandissima parte di questi utilizzi di farmaco sono degli utilizzi clandestini, degli utilizzi pirateschi, se vogliamo, no? Come il problema del Viagra, che viene preso da moltissime persone che non dovrebbero averci assolutamente nulla a che vedere, e tutta un'altra serie di medicamenti che dovrebbero affrontare delle situazioni patologiche, ma che vengono rapidamente, come dire, ampliati e amplificati per far sì che servano ad altro, no? Senza pensare a quelle che potrebbero essere le conseguenze. Poi ci accorgiamo, come gli mesubide recentemente, che se sderena il fegato, se spezza i polmoni e via discorrendo. Dopo, quando ormai tu ti sei serenato il fegato, se sderenato i polmoni e via discorrendo. Per cui, quello che è importante appunto tenere a mente è questo, che nel momento in cui normalmente noi sentiamo parlare di usare un gergo medico per descrivere delle cose che non sono mediche, ci troviamo in una situazione di questo genere, ovvero siamo di fronte a una strategia che tende a stigmatizzare quello di cui parliamo. Ma continua a essere ricorrente il fatto che l'omosessualità è una malattia, anche in ormai evidenza di prove mediche, tecniche e scientifiche contrarie, però spesso e volentieri noi sentiamo parlare dell'omosessuale e comunque del diverso, e questo ci riallaccia a tutto quello che avevamo detto 3 anni, 2 anni fa, sentiamo parlare del diverso come di un malato. E questo evidentemente implica che chi non è diverso è sano, questo è il punto. E sano per noi è un aggettivo che va molto lontano, chiaramente. Allora, qui abbiamo un disegnato su questo. Vorreste sentire qualche altro argomento, qualche chiarimento su questo nel frattempo, oppure non possiamo andare avanti? Allora, posto questo breve anticipo, veniamo a vedere un po' più specificatamente il discorso che vi facevo anche giovedì, a proposito della complessità della comunicazione. Come vi dicevo, il fatto che Cartesio avesse diviso res cogitans e res extensa creava qualche difficoltà allo stesso Cartesio, nel senso che se tu distingui radicalmente corpo da spirito, la domanda che ti si può porre o che ti puoi porre è: e allora io come faccio a muovermi? Perché se il principio della volontà è un principio spirituale e il corpo è sottoposto alle leggi della meccanica, la domanda è: come fa la res cogitans a dire alla res extensa alza la mano, abbassa la mano, cammina, siediti e via discorrendo? Non è ovvio. Se sono separate, sono separate. Su questo ovviamente si incentrano tutta una serie di fantasiosissime rappresentazioni, dal nostro punto di vista fantasiosissime, dal loro punto di vista perfettamente plausibili, visto che siamo nel 1600, una delle quali è esattamente questa. Ovvero sia, Cartesio identifica un punto, l'unico punto nel corpo, in cui res cogitans e res extensa sono in contatto. Quindi il tramite attraverso il quale gli ordini, le idee, le volontà, il collegamento fra corpo e mente si danno come concreti. Ed è la ghiandola pineale. Perché la ghiandola pineale? Che è, diciamo, una piccola ghiandola nel cervello. Perché è uno dei pochi delle poche componenti del fisico che non è simmetrica, cioè sta al centro del cervello, e quindi, non essendo simmetrica, stando al centro del cervello, dal suo punto di vista si configura come perfetta per rappresentare questo legame. Ci sono anche un'altra serie di strategie che vengono messe in atto per questo discorso, per esempio un'intera scuola che si chiama la scuola dell'occasionalismo, ma questo ve lo racconto a livello così generale. Cosa dice? Che di fatto è Dio che ci muove, nel senso che la res cogitans, essendo costantemente in contatto con la divinità, chiede alla divinità per favore di alzarmi in braccio. Quindi a un certo punto c'è questo effetto satellite per il quale da me parte questa richiesta a Dio, il quale, essendo onnipotente, può muovere anche la mia res extensa, e di conseguenza io alla fine alzo il braccio. Tanto per darvi un'idea della complessità del problema, no? Perché le soluzioni poi ci danno anche una misura della complessità del problema. A noi sembra tutto ovvio, ma vi ripeto, sono cose che nell'ovvio ci sono entrate poi in seguito con tanta attenzione. Di fatto noi vediamo che il problema di come mettere in collegamento il corpo e l'anima è un problema piuttosto serio, al quale noi rispondiamo, abbiamo risposto attraverso una serie di strategie. Però tenete presente, come dicevamo prima, che il clima che viene posto da Cartesio è sempre lo stesso. Quando noi arriviamo all'evoluzionismo ottocentesco, del quale parlammo anche ai tempi della lezione, vi ricordate, si attuò un ulteriore slittamento da questo punto di vista, per cui noi ci venimmo a sentir dire che non solo l'uomo si configura per in quanto essere razionale, di conseguenza le famose idee chiare e distinte e tutta una serie di altre cose, ma che questo è lo scopo verso il quale tende l'intera evoluzione della razza umana. Per cui l'evoluzione che viene descritta da Darwin, e sulla quale in linea di massima non ci dovrebbero essere grossi problemi, ma probabilmente saprete che questo non è vero, perché per esempio negli Stati Uniti moltissimi stati ormai insegnano altre teorie contrarie a Darwin, tanto per darci, per riprendere la famosa questione della falsificabilità delle teorie scientifiche, no? Uno non ha bisogno di avere delle prove, può decidere di punto in bianco che quelle che hanno gli vanno bene. Per cui il momento dell'evoluzionismo ci dice questo, che la specie umana sta andando inevitabilmente verso una sempre maggiore razionalità, e che tutto quello che invece ha a che fare con le sfere istintuali ed emozionali si va perdendo. Vi ricordo che quando Pareto usa il termine residuo per definire questo discorso, si rifà evidentemente a questo clima e a questa cornice teorica, perché appunto istinti ed emozioni sono residui del processo di razionalizzazione, che è il processo di evoluzione. Quindi sono quella zavorra che ancora dobbiamo gestire, ma che prima o poi scomparirà. È chiaro che nel momento in cui io dico che il 10% va bene, il 90% no, il 90% è zavorra, una qualche idea che c'è qualcosa che non quadra in quello che sta dicendo mi dovrebbe venire, come vi avevo già detto. Perché un residuo non può essere il 90%, se c'è un processo che dà il 90% di residui vuol dire che non è un processo economico, è un processo che sarebbe meglio lasciar perdere, perché per riuscire a tirar fuori un 10% positivo, buttare il 90% è un po' tanto. però che dobbiamo fare? Di fatto questo è il clima nel quale ci siamo mossi fino a pochi anni fa. Ma il collegamento col darwinismo però è ingannevole, perché dovrebbe avere una serie di conseguenze. Suppongo saprete che secondo Darwin una delle regole dell'evoluzione è che gli organi che non vengono utilizzati si approfittano. Non sempre, noi abbiamo per esempio alcune parti del corpo che non si capisce perché sono lì, tipo la famosa l'appendice, no? Che crea problemi ma continua a rimanere interferita, non è che se n'è andata nel frattempo, comunque nei piccoli enigmi della questione. Allora, se fosse vero, come dice Cartesio, che istinti ed emozioni sono una componente inutile all'evoluzione, noi dovremmo immaginare che gli organi, se ci fossero, che si occupano di istinti ed emozioni, si stiano lentamente atrofizzando e vadano scomparendo. No? È abbastanza lineare questo. A un certo punto, se il cervello è razionale, la parte razionale del cervello è quella che dovrebbe continuare a evolvere, mentre le parti non razionali, quindi quelle che hanno a che fare con istinti ed emozioni, dovrebbero essere in via di scomparsa e comunque non dovrebbero risultare utilizzate normalmente. Bene. Nel frattempo abbiamo scoperto parecchie cose del cervello. Una di queste cose del cervello è questa sua costruzione, questa sua struttura. Questo si chiama il cervello triunico, io l'ho chiamato trino perché è un attimo più svelta come cosa, ma il cervello triunico, ed è una tesi del professor MacLean, come vedete, che ormai è a livello di conferma ineccepibile, ovvero sia le prove, le nuove strumentazioni, le nuove attrezzature di rappresentazione e mappatura per immagini, una serie di ricerche su esemplari deceduti e via discorrendo, ci permettono di dire che le cose stanno così, non è che è teoria, non è teorica, è prassi, ovvero sia il cervello è fatto in questo modo, ovvero sia è formato da tre distinte strutture che ricalcano in qualche modo la storia della sua evoluzione, perché il nostro cervello si è evoluto da una struttura estremamente semplice, della quale dispongono quasi tutti gli esseri viventi, che è il tronco cerebrale, quello che vedete al centro in blu, che viene chiamato cervello rettiliano perché è simile al cervello che hanno i rettili oggi. Questo, detto anche tronco spinale, è quello che si occupa in noi della gestione di tutte le attività automatiche, che sono tante, avevamo detto al tempo, ve lo ripeto, se noi cercassimo di affrontare la gestione della nostra corporeità nel modo in cui pensiamo, moriremmo dopo 20 secondi, perché noi di fatto facciamo migliaia di cose contemporaneamente, non è che prima ne facciamo una poi ne facciamo un'altra, perché se dovessimo dire allora adesso respiro, poi faccio battere il cuore, poi faccio in modo che tutte le mie ghiandole secernano le varie migliaia di enzimi e proteine che mi servono, ecco, il tempo uno o due minuti io sarei finito perché non ci sarebbe verso. Per cui noi lo trattiamo come cervello primitivo, come vedete, ma primitivo si potrebbe dire anche in parte palla, perché riesce a fare una serie di cose che i nostri computer si sognano bene di fare oggi, e noi pensiamo che i computer siano sofisticatissimi. Questo invece, che è uno scampolo di preistoria, è di fatto quello che ci fa vivere senza, nella gran parte dei casi, grossi problemi, perché saprete che il nostro esistere è un fascio di funzioni costanti, contemporanee, complessissime, rapidissime. Lo stesso pensiero è ben lungi dall'essere semplicemente una scarica elettrica. Noi adesso lo sappiamo benissimo, una scarica elettrica si limita, tra virgolette, si limita a scegliere tra un enorme numero di neurotrasmettitori chimici possibili, i quali a loro volta passano attraverso le membrane, eccetera, eccetera, eccetera. E figuratevi quanto è rapido tutto questo, visto che nel momento in cui io penso di alzare un braccio, lo alzo. Non c'è quasi nessun ritardo in questo, no? Ecco perché questo accada, è successo un finimondo. Pensate se dovessimo farlo pensando ad ogni piccolo step, no? Allora, dal neurone 1 al neurone 2, staremmo tranquillamente finiti senza grossi problemi. Che succede poi? Che intorno a questo cervello rettiliano, a questo tronco spinale, si opera un ispessimento di certe strutture che portano a quello che viene chiamato sistema limbico, che è quello che vedete al centro, in rosso. sistema limbico si chiama così dal termine latino limbus, che vuol dire anello, perché è una specie di anello che cresce intorno al tronco spinale ed è il centro delle emozioni. Noi abbiamo oggi avuto una serie di conferme, appunto, come vi dicevo, strumentali, visuali, tecnologiche, scientifiche e via discorrendo, che ci dicono che il gioco delle emozioni e tutto ciò che ha a che fare col nostro sistema emotivo, apparato emotivo, sta nel sistema limbico. Al di fuori di questi due c'è quello che è il prodigio, il famoso prodigio a cui si riferiva anche Cartesio, ovvero sia la neocorteccia, tutto il sito dell'attività razionale, noi abbiamo pensato fino ad oggi, no? Allora, se vogliamo riportare Cartesio a questo schema, noi diciamo cosa? Che l'attività razionale è nella corteccia, che sono i famosi due emisferi, quello che vedete normalmente quando nell'autopsia tolgono il cervello, guardano, ecco, sta bene, e via discorrendo, un chilo e mezzo che faccio lascio, ecco, quello è la corteccia. Il sistema limbico si incarica delle emozioni, il sistema, il tronco spinale si incarica degli istinti. Per cui, se io voglio applicare Cartesio a questa che è ormai un dato di fatto, che cosa devo dedurre? Se è vero che l'uomo si evolve per diventare razionale. Che mentre la corteccia diventa sempre più importante, tronco e sistema limbico diventano sempre meno importanti, sono anzi in via di atrofia. No? So se è chiaro questo discorso. Una volta che ho detto che istinti ed emozioni sono caratteri residuali dell'evoluzione, gli organi che se ne occupano io dovrei testimoniare che stanno perdendo di importanza, perché se la mia idea è che l'evoluzione mi porta ad essere sempre più razionale, evidentemente dovrei testimoniare nel cervello uno squilibrio a favore della corteccia. Qual è il problema? Che questa testimonianza non c'è, ovvero sia il tronco spinale e il sistema limbico sono in ottima salute e giocano un ruolo molto più importante di quello che noi immaginavamo prima, il che porta uno dei grandi studiosi di questo settore, che è il professor Damasio, uno dei tanti cervelli in fuga italiano che lavora negli Stati Uniti, a scrivere un libro che è diventato una specie di must per tutti quelli che si occupano di questi discorsi, che si chiama giusto appunto L'errore di Cartesio. Cos'è che ha fatto Damasio per essere così drastico nei confronti del vecchio Cartesio? Ha studiato, perché lui è un neurologo e un neuropsichiatra, ha studiato dei casi in cui i suoi pazienti si sono visti reciso il legame tra il sistema limbico e la neocorteccia. Il quale legame tra sistema limbico e neocorteccia è bello solido a tutt'oggi, perché di fatto la neocorteccia si è evoluta dal sistema limbico, quindi conserva una serie infinita di connessioni, una serie di fasci, di strutture neurali che lo fanno lavorare costantemente, anzi spesso e volentieri il sistema limbico lavora prima della neocorteccia. Quando l'altra volta vi dicevo che ci sono dei casi in cui noi agiamo prima di pensare, mi riferivo esattamente a questo, perché noi siamo riusciti, grazie appunto ai nostri strumenti tecnologici, a scovare alcuni collegamenti tra gli occhi e il sistema limbico che sono più veloci dei collegamenti tra gli occhi e il sistema della corteccia. Questo che vuol dire? Vuol dire che l'informazione che noi acquisiamo a livello ottico arriva prima al sistema limbico e poi passa alla neocorteccia. Se c'è da reagire istantaneamente, la neocorteccia non viene chiamata proprio in causa. Quindi noi ci muoviamo in modo del tutto automatico, in modo del tutto irriflesso. Non sappiamo cosa abbiamo fatto, ma ci siamo cavati d'impiccio spesso e volentieri. No? Quei casi in cui ci si muove in modo impressionantemente rapido, quei casi in cui ci si scansa all'ultimo momento, si acchiappa qualcosa al volo, tutte cose che se ci avessimo pensato non avremmo mai fatto, le facciamo per questo, perché ci sono una serie di piste nel nostro cervello che ci permettono di reagire come reagivano gli animali, perché saprete che le due strategie degli animali sono la fuga o l'attacco, no? In qualche modo non è che ci siano grossissime alternative. Allora il nostro cervello spesso e volentieri ci mette nelle condizioni di reagire senza che la neocorteccia intervenga, perché la neocorteccia sarebbe soltanto l'impiccio. Non so se vi ricordate, se avevamo parlato ai tempi della fortuna del principiante, ovvero sia il fatto che se voi cominciate a fare una qualunque attività fisica in linea massima, la prima volta che la fate viene bene per poi rovinarsi clamorosamente con la seconda, no? Io mi ricordo la prima partita di biliardo, è uno dei miei ricordi preferiti, perché sembrava che ci fosse una qualche magia in atto, andava tutto bene, tutte le palle in buca, tutti i rimbalzi precisi. La seconda partita l'ho affrontata con una sicumera inaudita, dicendo che questa, la seconda è stata una tragedia, e dopodiché ci è voluto molto per riprendere un attimo la questione. Perché? Perché in effetti le prime volte che noi affrontiamo qualcosa, non avendo delle precedenti esperienze, la neocorteccia sta zitta, un po' di niente che fa, no? E quindi noi operiamo in modo più istintuale, lavoriamo più sul sistema limbico, lasciamo che le cose vadano senza pensarci sopra. La seconda volta che invece abbiamo fatto le cose, cominciamo a dirci, allora qui devo fare quello che ho fatto la volta scorsa. Quindi la neocorteccia entra potentemente in atto e tu non capisci più niente, sbagli clamorosamente, no? Tant'è vero che questa condizione è quella che è fondamentale nelle discipline orientali. Io non so quanti di voi facciano, sappiano di discipline orientali assortite, però per esempio nel judo in Italia si comincia con la cintura bianca, penso che lo sapete questo, e poi ci sono una sfilza infinita di colori, perché noi abbiamo bisogno di soddisfazioni frequenti, altrimenti ci perdiamo d'animo. Quindi invece dei 3 colori giapponesi noi abbiamo 7 o 8, perché sono tutto un arcobaleno di cinti, e arriviamo alla cintura nera, che si presume sia la cintura più importante, ma non è vero. La cintura nera si divide in tanti dan, tra l'altro, ma ce n'è una ancora dopo, che è bianca. Quello è il punto. È solo un po' più alta, perché vuole definire...
Sì, dicono che è rossa.
L'ultima cintura è sempre bianca, perché è la spirale che ci chiude.
Il 10° dan era rossa.
Sì, ma ce n'è una dopo, infatti. L'ultima. È quella. La cintura, l'ultima cintura di questa disciplina è bianca, perché cosa vuol dire? Vuol dire che io ho recuperato lo stato di ignoranza iniziale non essendo più ignorante, però che riesco a comportarmi come se fossi ignorante, quindi con quella famosa beatitudine la prima volta, pur sapendo. Quindi è un modo spiraliforme che mi riporta allo stesso punto, no? Era quello che diceva Miró e che dicono i grandi artisti, per esempio i grandi pittori tipo Miró, dicevano che ho messo 80 anni a imparare a disegnare come un bambino. Perché il bambino da questo punto di vista ha molti meno ingombri della corteccia, no? Quindi la corteccia da questo punto di vista è spesso e volentieri una rottura di scatola infinita, no? Quella delle famose pippe mentali, queste cose qui sono tutte lì. Ora quindi il problema qual è? Come vi dicevo, che quando Damasio va a vedere questi personaggi, questi poveracci, perché in effetti sono da quanto si scrive persone che vanno compatite pesantemente, si accorge di una cosa, ovvero sia si accorge del fatto che pur avendo loro le funzioni logiche, quindi tutte quelle che sono esclusivamente nella corteccia salvaguardate, quindi riuscendo a fare per esempio il famoso quiz del quoziente intellettivo esattamente come lo facevano prima, perché quello è un quiz che è tagliato con un certo tipo di intelligenza, non riescono a prendere alcuna decisione. Damasio descrive per esempio il caso di un suo paziente che per scegliere l'ora dell'appuntamento successivo impiega 4 ore. Questo perché? Perché è evidente, dice Damasio, che i processi decisionali, che sono quelli attraverso i quali noi costruiamo la nostra vita, operiamo tutta una serie di passi centrali dell'esistenza, sono processi che non possono fare a meno delle emozioni, perché è la memoria qualitativa quella che ci permette di scegliere. Che vuol dire questo? Vuol dire che il processo razionale, quello che Cartesio ci ha descritto come un processo solamente razionale, non esiste. Vuol dire che il nostro pensiero è molto più complesso, perché nel nostro pensiero cooperano e collaborano costantemente tutte e tre le strutture. Non è che noi pensiamo soltanto con la corteccia, che era la nostra idea sbagliata precedente. Nel nostro pensiero sono sempre presenti tutti gli elementi istintivi, emozionali e razionali, poi divisi in variabili, in percentuali variabili. Però quello che conta è questo: nel momento in cui il pensiero razionale non può più contare sull'apporto delle emozioni, non funziona. Quindi l'idea che la ragione si debba astrarre dalle emozioni non è soltanto sbagliata, ma è dannosa. Perché noi riusciamo a scegliere solamente se facciamo appello più o meno cosciente a ciò che abbiamo già vissuto e a ciò che abbiamo ritenuto positivo o negativo durante il nostro percorso di vita. È su questa base che poi esercitiamo l'azione razionale della scelta. Ma se questa base non c'è, noi non siamo in grado di ragionare, non siamo in grado di scegliere, siamo bloccati. Capite che nel momento in cui noi consideriamo questo come un modello di pensiero, dobbiamo rivedere tutta la cultura precedente, che invece abbiamo visto fondarsi sull'idea cartesiana per la quale il pensiero è soltanto razionale. Non c'è un pensiero soltanto razionale, tranne forse geometria, matematica e logica, no? Che sono appunto i punti sui quali si concentra il discorso del quoziente intellettivo e di questi indicatori. Ma nella vita normale, nella vita quotidiana, in tutti gli ambiti nei quali io esercito delle scelte che sono comunque non perfette, perché non ho le informazioni adatte, sono scelte che implicano dei livelli etici, sono scelte che hanno a che fare con opinioni, in tutti questi casi il pensiero è anche emotivo, è anche istintuale, è anche razionale, tutto insieme. Di nuovo, come il funzionamento del mio corpo, che è un tutt'uno, il mio pensiero non è una cosa e le altre no. Anzi, l'apporto di quelle altre cose che noi stiamo stigmatizzando da almeno 400 anni è fondamentale perché io possa pensare, perché in loro assenza io non penso. Non funziona, sono rotto. Nel senso, se vogliamo riprendere la cosa della macchina, sono, ho un bug di quelli seri, il mio hardware sta messo male. Capite? Questo è il punto. E vi ripeto, l'evidenza di questo discorso non è intuitiva o filosofica, perché poi ci sarebbero tutta una serie di filosofi e di ragionamenti che erano stati fatti prima anche senza saperlo, ma siccome noi abbiamo costantemente bisogno di prove scientifiche, ecco, le prove scientifiche ci sono, e quello è il punto. Le prove scientifiche ci sono e dovremmo adeguarci alle prove scientifiche stesse in questo caso, perché effettivamente ci dicono questo discorso, è un discorso fondamentale per poter capire anche il discorso dell'azione politica, no? Perché come dicevamo l'altra volta, l'azione politica è un'azione che ha una dimensione valoriale ed etica che non può che definirsi da un punto di vista emotivo. Etica e valore non sono discorsi razionali, l'avevamo detto a stufo quando abbiamo fatto lezione la volta scorsa, no? Etica e valore implicano delle prese di posizione, implicano delle scelte, implicano delle forme di sacrificio e di rinuncia anche, che vengono fatte su una base che non è razionale. Quindi, questo è un testo che vi consiglierei di leggere se avete voglia di perdere un attimo di tempo, che si intitola appunto Intelligenza emotiva, e che vorrei leggere insieme a voi, perché questo è uno scienziato, quindi non è un sociologo eterodosso come posso essere io, ma è uno scienziato che si fregia dell'essere scienziato, e ci dice questa cosa: una concezione della natura umana che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. E che vuol dire che gli ultimi 600-700 anni della nostra cultura erano deplorevolmente limitati, tra l'altro. La stessa denominazione della nostra specie, Homo sapiens, cioè la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. Come tutti sappiamo per esperienza personale, e non mi stancherò mai di dire che l'esperienza personale da questo punto di vista è maestra di vita, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto il pensiero razionale, e spesso anche di più. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale. Questo ci viene a confermare tutto quello che abbiamo detto per la teoria dell'azione di Pareto, tutto quello che abbiamo detto sulla complessità della comunicazione, sulle strategie della comunicazione, via discorrendo. Tra l'altro ci fa anche apprezzare quanto questo non parlare di questi aspetti sia strumentale, perché mentre che io continuo a ritenere che la comunicazione sia soltanto razionale, quelli che sanno come funziona usano il livello emotivo, il livello istintuale per farmi fare quello che io non vorrei fare o che potrei decidere di non fare, perché io sono estremamente condizionabile una volta che mi si colpisce a livelli di cui non ho coscienza, no? Quindi tutti quelli che sono gli artifici della comunicazione come li abbiamo descritti finora, ovvero sia, ecco, l'attenzione a delle dimensioni dell'oggetto che secondo noi sono prive di significato, no? I colori, la percezione tattile, la forma, e tutta una serie di cose che ci sembrano degli accessori inutili, perché noi pensiamo che quello che conta è l'impiego razionale dell'oggetto stesso. Ecco, noi l'oggetto lo compriamo non per il motivo razionale, ma lo compriamo perché ha un colore che ci piace, perché ha una sensazione che ci piace averlo in mano, per tutta una serie, perché la confezione nella quale me l'hanno messo è particolarmente attraente, il posto nel quale è stato messo è particolarmente attraente, tutta una serie di stimoli che vanno a parlare al sistema limbico, non vanno a parlare al neocorteccio. Capite? E il problema è che anche la comunicazione politica ultimamente parla quasi soltanto al sistema limbico e non alla neocorteccia. E quando io non so che qualcuno mi si sta rivolgendo su questo piano di significato di comunicazione, io sono del tutto inerme. Io reagisco in modo istintuale, reagisco in modo quasi automatico alla seduzione di quella comunicazione. Per quello che dicevo tempo addietro, che la scelta della svastica dal punto di vista della propaganda nazista è stata una scelta geniale, perché la svastica comunque echeggia di significati che sono significati preistorici per noi, perché la svastica è il primo segno che l'uomo ha tracciato sul muro, quindi è evidente che noi con quel simbolo abbiamo un qualche genere di affinità, perché è stato il primo momento in cui abbiamo cercato di dare forma a quello che percepivamo, perché pensare forse è perfino troppo, ma quel tipo di eco si spiega solamente nel momento in cui io prendo in conto la teoria triunica del cervello, perché altrimenti se dovessimo ragionare soltanto con un cervello razionale, chi se ne frega la svastica, no? Poi, se siamo razionali, figurati se posso ancora stare con la svastica. Ecco, no, sto ancora con la svastica, perché non siamo cambiati così tanto da non avere più nessun genere di seduzione da quel tipo di simboli. Abbiamo tante pretese, ma di fatto poi ci muoviamo in una cornice, in un campo che è disseminato di minacce e di problemi da questo punto di vista, perché alla luce di questo evidentemente ci rendiamo conto che molta della nostra attività, giustamente non so se vogliamo andare sulle cifre e prendere il 90% di Pareto, ma molta della nostra attività non è razionale. E se noi continuiamo a non voler vedere che non c'è molta razionalità in quello che facciamo, continuiamo a raccontarci un sacco di balle, le famose derivazioni di Pareto. No? È molto meglio sapere che a un certo punto tu stai reagendo su una base che non è razionale, perché in qualche modo cominci a conoscerti, cominci a sapere come reagisci in certe situazioni, quale tipo di stimolo ti spinge in una certa direzione, e a quel punto puoi esercitare una qualche forma di controllo. Ma se non ne sai nulla, non controlli niente, ti illudi di controllare. Ma se tu non hai idea che qualcosa sta accadendo dentro di te, figurati come la controlli, non c'è verso. Ti concentri su altro, vieni fatto concentrare su altro e via discorrendo, laddove il nocciolo della questione invece è posto ben altrove. Mi dite che ora è? Ok, io prendo il break. Ok, allora andiamo avanti un minimo. Questo è un altro concetto abbastanza interessante che ci dimostra quanto il modo corrente di pensare alle cose sia povero, semplice, riduttivo. Di cosa ci siamo accorti andando avanti? Ci siamo accorti che dire intelligenza è un po' poco, nel senso, intelligenza per noi sulla scorta del modo cartesiano di pensare alle cose finora significava è capace di fare una serie di operazioni logico-matematiche. Se voi avete provato a fare il test del QI, del quoziente intellettivo, spero per voi che siate venuti fuori bene, ma vi sarete resi conto che si tratta di quiz e di sollecitazioni che hanno solamente a che fare con quel tipo di discorso. A un certo punto, questo ovviamente cosa significa? Che noi diamo un giudizio di valore anche qui, di fatto noi diamo continuamente giudizi di valore anche se non sembra, e diciamo che delle possibili attitudini dell'individuo una sola va valutata positivamente, ovvero sia quella che ha a che fare con la logica e con la matematica. Per cui il giovane intelligente è un giovane che è, oddio, proficiente, non direi che va bene, che è bravo in quelle materie. Okay. Il che vuol dire anche che tutti quelli che non sono bravi in quelle materie ma sono bravi in qualcos'altro, poveretti, gli è andata male, hanno estratto la pallina sbagliata al momento della sorte e si attaccano al grano. Ringraziando Dio, uno dei punti forti della nostra cultura attualmente è quello di smantellare una serie di pregiudizi. Gardner, come vedete, si è dedicato a questa attività, ovvero sia Gardner ha cominciato a dire: ma è possibile che intelligenza sia una sola? Perché ci sia solo quel che tutto il resto, tutte le altre attività umane non abbiano a che fare con l'intelligenza? È chiaro che noi nel momento in cui decidiamo che l'unica attività valida è l'attività razionale, l'unica intelligenza valida è l'intelligenza logico-matematica, stiamo svalutando tutto il resto. come se non ci fosse altro nella vita, come se fosse l'unica cosa importante riuscire a seguire delle sequenze, a costruire delle cose, a fare dei conti, eccetera. Ma francamente nel momento della prassi, a noi di questa intelligenza ci serve il giusto. Noi ci basiamo su altre cose, no? Allora che cosa ha fatto Gardner giustamente? Ha rivalutato tutta una serie di attitudini che la nostra cultura aveva messo all'angolo e ci ha detto: guardate che ci sono tanti tipi di intelligenza, questa è la versione base, ma siamo arrivati a 17, ve li risparmio perché cominciamo a diventare come so, esageriamo sempre. Però di fatto quello che è importante è questo, ovvero sia che esistono intelligenze, come vedete, particolari. Che non è che se uno non sa far di conto ma è un eccellente ballerino, per esempio, è stupido. Ha un'altra forma di intelligenza. Perché anche quello che lui sa fare richiede attitudine, richiede elaborazione, richiede addestramento, richiede sensibilità e talento. Ma se noi questo non lo valutiamo, evidentemente è un reietto come tutti gli altri, uno sfigato che non è diventato un manager, che non è diventato un broker, che non è diventato una di queste figure metafisiche con le quali abbiamo a che vedere. Ma come vedete abbiamo l'intelligenza linguistica, l'intelligenza interpersonale, no? Che era quello che vi dicevo la volta scorsa, quando vi dico che per avere rapporti con gli altri bisogna avere gli strumenti, dico questo, ovvero sia non è che noi nasciamo tutti uguali da questo punto di vista, ma sappiamo benissimo che alcuni di noi si trovano più a loro agio con gli altri, che sono più capaci a stabilire dei rapporti qualitativi, entrare in empatia, capire cosa passa per la testa degli altri. Alcuni di noi sono degli ascoltatori migliori, alcuni di noi sono persone alle quali ci si rivolge quando si sta male, perché riescono a esercitare un qualche tipo di influenza calmante, perché riescono a farci star meglio. Ecco, quella cosa non è altro che un'altra forma di intelligenza, come l'intelligenza intrapersonale, che è quella che ha a che fare col famoso conosci te stesso. L'intelligenza intrapersonale è colui che riesce a conoscersi. E sono tutte forme che possono essere allenate, che possono essere sviluppate, come si può allenare e sviluppare l'intelligenza logico-matematica, purché chiaramente le si veda. Perché siamo sempre lì. Il nostro modo di guardare il mondo è un modo parziale. È un modo che alimenta sempre di più quella famosa cecità selettiva di cui vi parlai anni fa, ovvero sia noi certe cose non le vediamo, non siamo in grado di capirle, non ne sappiamo nulla e quindi ne siamo vittima, quindi non riusciamo a portarle avanti, non riusciamo a svilupparle, perdiamo tutti i benefici che ne derivano. Perché è ovvio che nel momento in cui io comincio a ragionare dell'intelligenza emotiva, come vedevamo prima, il momento in cui comincio a riconoscere che questa si fonda su un particolare tipo di intelligenza, io posso anche insegnarlo. Forse non arriverò a far diventare tutti degli specialisti in interazioni umane, ma posso alleviare qualche difficoltà esistenziale, posso far sì che qualcuno capisca un po' di più di sé, tanto da perdere quelle note catastrofiche di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Per esempio, vi ricordo che il bullismo spesso e volentieri deriva da una carenza di intelligenza interpersonale. Il bullo spesso e volentieri non capisce che cosa fanno gli altri nei suoi confronti e lo interpreta tutto come un attacco, che è una delle strategie di base della bestia umana, no? È molto meglio essere sempre in difesa, sempre meglio attaccare, perché almeno io evito di subire dei danni e di essere a mia volta attaccato. Ma questo perché non sa. Non perché ha delle limitazioni particolari, perché probabilmente nel momento in cui c'era bisogno di essere socializzati a questo tipo di intelligenza, nessuno si è preso la briga di farlo, perché nessuno sapeva che c'era, perché tutto questo è tutta cultura implicita per noi. Quello è il bello della cosa. Tutte queste qui, tranne la logico-matematica, noi abbiamo pensato che andassero da sé, che fossero una parte di corredo cromosomico, genetico, che venissero insieme al fiato divino, non lo so, con tutta una serie di motivi e di modi che però non funzionano più. Perché il problema che noi stiamo fronteggiando, tra le altre cose, è un problema di processo di socializzazione che non funziona, per una serie di motivi che avevamo già visto, non so se ve li ricordate, ma li possiamo richiamare in modo abbastanza rapido. Non funziona perché? Perché il ruolo della famiglia non è più quello che era una volta. Perché la famiglia è stata trasformata in qualcosa di diverso da quello che avrebbe dovuto essere, perché le pressioni del discorso mediatico e del discorso televisivo sono delle pressioni sconvolgenti e via discorrendo, ci sono una miriade di ragioni per le quali questo accade, ma fondamentalmente la ragione di base è una, ovvero sia che le agenzie di socializzazione non sanno di essere agenzie di socializzazione, né quelli che dovrebbero fare in modo che possano ben funzionare sono disposti a riconoscerle come tali. Pensate solamente alle politiche a sostegno della famiglia, che in Italia non ci sono, mentre in svariati altri stati esteri sì. Perché? Perché da qualche parte qualcuno lì si è reso conto che la famiglia svolge un compito che non è semplicemente privato, ma è pubblico. Perché avere dei cittadini consapevoli, dei cittadini in grado di applicare diversi livelli di intelligenza, dei cittadini in grado di fare scelte, è politica. Non vedo cos'altro, come altro definirla. È avere una banda di incompetenti deficienti che non è politica. Allora, chiaramente, se noi applichiamo questo discorso alla politica, vedete che la situazione si complica un poco, chiaramente, perché al momento in cui ci troviamo oggi noi siamo del tutto in balia di una serie di discorsi che sono fondamentalmente strumentali, che servono fondamentalmente al mantenimento di posizioni di potere, ma non hanno nessun tipo di prospettiva politica, perché la prospettiva politica, come dicevo, è una prospettiva che sposa dei livelli più elevati di ideale, che sposa comunque delle visioni di medio-lungo periodo. Quella è politica, non è la sopravvivenza dell'oggi con lo sconto dei cinque di qua, l'incremento di cinque di là, il salvataggio di questo, il salvataggio di quello. Anche quella è politica, ma non è soltanto quello. E noi invece abbiamo soltanto quello. Quindi, per, come dire, capire in qualche misura il problema della politica di oggi, dobbiamo rifarci a questo, ovvero sia riconoscere che tra la politica come si è sempre concepita e ciò che noi vediamo oggi, ovvero sia rispetto alla manifestazione storica della politica che vediamo noi oggi, c'è un abisso. Un abisso che è dovuto anche in larga misura al fatto che questo tipo di discorso, questo tipo di ragionamento sull'intelligenza, sui compiti, sulle necessità e responsabilità individuali, non si fa più. Abbiamo già visto che l'etica ha subito una serie di attacchi piuttosto radicali dal punto di vista dell'economia, perché era ingombrante dal punto di vista dell'economia. Ma il discorso è lo stesso. Non è che l'economia è separata. No, anzi, diciamo che l'economia è talmente pervasiva che non era pensabile che non ci fossero dei riflessi sulla politica. E quindi la politica è diventata più o meno una vendita di candidati. Chiaro che difficilmente tu riesci a stabilire un qualche legame qualitativo con un candidato che ti viene venduto, è come se tu ti innamorassi della tua saponetta, un po' difficile, ma di norma la tua saponetta non decide che cosa succede nel tuo futuro, mentre il candidato politico sì. Questi piccoli dettagli sfuggono, no? Quando uno sente quello del marketing che ti dice io vendo il candidato politico come un qualunque altro prodotto, tu gli puoi far benissimo presente che l'idraulico liquido non ti governa casa. Quindi tu puoi anche vendere idraulico liquido come ti pare, ma il candidato politico sarebbe meglio che mi dicesse cosa vuol fare, visto che, no, il mondo in cui vivo lo gestisce lui, in qualche misura. Questo sembra che si sia un po' perduto, no? Di fatto, l'idea generale di questo pensiero sia un po' smarrita, però è così. È assurdo pensare che tutti gli oggetti e tutte le cose che si vendono siano uguali, anche se rientra perfettamente nella logica economica, rientra perfettamente nella logica cartesiana e in tutte le stupidaggini che ci siamo raccontati fino ad oggi. Però siamo arrivati oggi appunto al fatto che io ho un sapone, un libro e un candidato, e secondo me è la stessa cosa. Poi com'è che mi meraviglio che il candidato si comporti come un idraulico liquido? Non c'è nessun motivo. No. Però è chiaro che questa è una semplificazione drastica, assolutamente drastica, e non pagante, perché porta con sé tutta una serie di, come dire, retroazioni e complicazioni in quelle che sono anche le rappresentazioni della politica. Io credo che oggi la rappresentazione della politica sia a dei livelli di povertà e di squallore che non ricordo, no? Eppure già quando ero piccolo io sembrava che fossimo arrivati chissà dove, perché dire peggio non c'è mai fine. Però è dovuto anche a questo, così al fatto che se noi riduciamo tutto al legame logico, matematico e razionale, tutta quell'altra ricchezza che vedete là intorno si perde. Mentre il legame politico è un legame che è anche fatto da quello. Anzi, io direi che il legame politico probabilmente è più fatto di emozioni e istinti che non di ragione. Ed è il motivo per il quale, per l'ideale politico, molti sono morti, molti hanno lottato e molti hanno affrontato anni di confino, torture, eccetera, 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 nell'arco della storia. Per quale motivo io dovrei farmi torturare per un idraulico liquido? Non vedo. Per lui può andare a farsi fottere, che quello non mi riguarda. Ecco. Mentre normalmente per l'afflato politico questo non dovrebbe accadere. Per cui è evidente che il legame politico è un legame che va ben oltre la semplice strumentalità, va ben oltre il semplice voto di scambio, il voto di convenienza, come lo chiamiamo noi oggi. O perlomeno dovrebbe. Poi oggi non ci va. Infatti non è un caso che moltissimi siano disillusi, si sentano traditi, non vedano perché andare a votare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui si dovrebbe applicare un sano principio di realismo politico, perché se anche tu non vai a votare, comunque lì qualcuno ce va lo stesso. Non è che tu te chiami fuori, cioè, beh, io non ho votato quindi non mi riguarda. No, tu comunque sei lì e te becchi quello che hanno votato gli altri. Quindi anche da un punto di vista, insomma, di, no, partecipazione, diciamo che questo sarebbe auspicabile in qualche minuto. Ad ogni modo, questo quindi per quello che ci interessava su questo discorso, ma c'è un altro aspetto che invece vorrei richiamare alla vostra attenzione. La comunicazione non verbale, se volete vedervela, è qui, non credo che abbia, ecco. Allora, che c'entra di denuncia? Allora, uno dei caratteri centrali della nostra cultura, e questo vi riguarda in modo abbastanza stringente, è l'esigenza di controllo, l'abbiamo detto più volte ricorrentemente. Però un altro dei caratteri della nostra cultura che conosciamo meno è il fatto che la nostra cultura si fonda quasi esclusivamente sull'apporto di uno dei cinque sensi, che è la vista. Ovvero sia, noi abbiamo, strada facendo, operato una serie di alchimie culturali, più o meno, di cui siamo più o meno consapevoli, per le quali abbiamo deciso praticamente che la vista riassume in sé quasi tutte le informazioni importanti sull'ambiente e sulla vita. Per cui vedere le cose per noi equivale quasi a viverle. Anzi, oserei dire che spesso e volentieri è più che viverle. Pensate al modo con il quale spesso e volentieri i turisti vanno in giro con una telecamera incollata agli occhi e sembra che non possano non riprendere ogni istante della loro vacanza. Pensate all'importanza delle fotografie, no? Che tutti noi carichiamo continuamente su miliardi di siti e che comunque scattiamo, con le quali vogliamo far che. Perché dobbiamo fotografare tutto quello che succede? Cosa ci avremmo pensato? Come? Fermare l'immagine è una buona idea, ma solo? Qualche altra suggestione?
Per le emozioni, no?
Il verbo lo salverei, l'emozione, i ricordi, come diceva, tra l'altro volevo, scusate, un piccolo break. Ieri sera fino a mezzanotte e mezzo ho fatto una conferenza in Second Life, che è tutta su questi argomenti qui, e che poi metterò come risorsa sia sul sito che sul mio blog per chi volesse andargli a dare un'occhiata. Ed è stata abbastanza interessante, devo dire, perché è una forma di piuttosto originale di comportarsi e di fare, insomma, devo dire. E si è parlato molto anche di questi argomenti, quindi chi volesse poi eventualmente approfondire il tema può anche farlo attraverso questo ulteriore risorsa. Allora, dicevo, fermare il tempo è un'ottima idea ed è equivalente a usare il famoso verbo immortalare, no? Immortalare vuol dire rendere immortale. Quindi non solo noi fermiamo il tempo, ma fermiamo e sconfiggiamo il tempo, fermandolo, no? Noi in qualche modo riteniamo di salvare l'essenza dell'attimo attraverso la fotografia. Spesso e volentieri noi andiamo a rivedere le fotografie e ci chiediamo perché le abbiamo scattate, non so se ti è mai capitato. Perché rivedi la fotografia, ti ricordi com'era il momento in cui hai scattato la fotografia, e dici, la fotografia è proprio, non mi dice nulla, è vuota, è piatta. Perché? Perché chiaramente quello che c'era nell'attimo era molto di più che non semplicemente quello che vedi. No? Perché l'attimo uno lo tratta sempre come se fosse una cosa così semplice, così istantanea. Sì, sarà pure istantanea, ma è fatto di tutti i sensi. È fatto dell'essere nell'attimo, tu sei nell'attimo col tuo corpo, con tutti i tuoi sensi, con la tua fisicità, col tuo modo in cui stai, col benessere o il malessere che provi, con la fatica o la soddisfazione, la fame, il desiderio, qualunque cosa, che nella fotografia non ci sono. La fotografia difficilmente riesce a restituire questa dimensione, a meno che non si ritrovi di fronte a un genio la fotografia.
Se tu non scattassi con l'istinto, cioè senza pensare, come dicevo prima, al cervello.
Oddio, certo, buona idea questa. Dice il vostro collega, se scattassimo questa fotografia in modo istintuale, beh, uno può anche provarci. Se vi ricordate, una delle tecniche dei futuristi era la parola non controllata, no? Esatto, questo è un qualcosa che serve a restituire il flusso del pensiero, la qualità del corpo. Può essere un tentativo da fare, però quello che volevo mettere in evidenza è che noi abbiamo tutta una serie di costumi, una serie di modi di fare che tradiscono effettivamente il primato della vista, ovvero sia per noi la vista è il senso principe, ed è il senso principe per un sacco di motivi, uno dei quali per esempio è quello di essere meno corporeo di tutti. La vista è spirituale e ci ritroviamo di nuovo nell'ambiente cartesiano di cui parlavamo prima. La vista è propria dello spirito. Se voi pensate all'inizio, alla Genesi, cosa dice? In principio era il verbo, e il verbo disse e luce sia. Abbiamo quindi due elementi che sono quanto di meno corporeo, perché c'è la parola e c'è la luce. Sì. La materia viene dopo. E il nostro immaginario è tutto costruito sul predominio della luce e dello spirito, no? Perché lo spirito si articola in parole, noi abbiamo sempre pensato questo. Spirito e il soffio vitale, via discorrendo, sono delle immagini di non materia, sono delle immagini giusto appunto di essenze qualitativamente diverse dalla materia, per cui la vista si inquadra perfettamente nel discorso che facevamo prima del privilegio che noi attribuiamo costantemente allo spirito. Ma non c'è solo questo, perché nella costellazione della vista, come vedete da questi esempi che adesso vi faccio vedere, c'è molto altro. Questo è, come saprete, non solo un album di Alan Parsons, che potreste aver riconosciuto, ma è il simbolo di Osiride, quindi è una delle rappresentazioni divine per eccellenza dell'antico Egitto, quindi qui ci troviamo svariati millenni fa, no? E questo è il famoso occhio nel cielo, il famoso The Eye in the Sky. Che fa l'occhio nel cielo? L'occhio nel cielo di norma tutto vede e tutto sa, quindi non è che si limita a star lì. L'occhio nel cielo valuta, giudica e controlla. Quindi nella costellazione della vista non c'è soltanto questo primato dello spirito, ma c'è anche altro. No? La vista è uno dei senso divino per eccellenza. Come vedete anche noi, dopo gli antichi egizi, abbiamo rappresentazioni della divinità che giocano tutto sulla vista. Dio è l'occhio in cielo, anche qui, non è soltanto in Egitto, anche noi lo vediamo in questo mondo. Questa è una delle rappresentazioni più canoniche della divinità cristiano-cattolica. E questo è l'occhio che, nel momento, per esempio, ancora nel 1600, quindi parliamo dei padri della rivoluzione scientifica, veniva detto: noi possiamo augurarci una stabilità sociale solamente quando tutti sapranno di essere costantemente osservati dal Signore. Quindi, come vedete, la correlazione tra controllo, onniscienza e ordine è lontana, la conosciamo da sempre, è una cosa ben consolidata nel nostro immaginario. Per cui, come vedete, nel discorso della vista si esercitano tutta una serie di ulteriori dimensioni di significato, di alchimie, che noi normalmente non prendiamo in considerazione, ma di fatto noi nel momento in cui facciamo una fotografia stiamo facendo un processo alchemico. Prima era di più, perché prima c'era anche l'alchimia dei componenti, non so quanti di voi abbiano mai stampato fotografie, ma era un processo molto complesso, molto manuale, dovevi sapere gli acidi, dovevi conoscere i tempi, dovevi essere in grado di trattare la carta, tutta una serie di saperi pratici che effettivamente ti davano veramente la sensazione di star trasferendo un qualcosa di quintessenziale. Cioè tu hai fotografato la realtà e poi attraverso un processo lento e sapienziale la restituivi in un certo modo, no? Oggi questa cosa l'abbiamo persa, perché oggi abbiamo ridotto tutto al digitale. Le fotografie sono un'alchimia molto più veloce, allora noi passiamo dalla realtà, dalla percezione complessa dell'attimo, a un'immagine che di fatto è fatta di nulla, perché digitale significa questo, no? Di fatto quello che noi abbiamo in ultima analisi è una sequenza numerica, e torniamo alla logica matematica di prima. Noi non facciamo altro che tradurre la realtà in numeri, quindi non facciamo altro che tradurre la materia in qualcosa che non è materiale, non facciamo altro che dematerializzare costantemente la nostra esperienza, l'esperienza di vita, il mondo che ci circonda e via discorrendo. Non solo, ma lo manipoliamo. No? Noi prendiamo una fotografia, apriamo Photoshop e da questa fotografia facciamo qualsiasi cosa. Possiamo modificarla, possiamo migliorarla, possiamo cambiarla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che la dimensione demiurgico-magica è fortissima nel processo di fotografia, nella registrazione attraverso videocamere e via discorrendo. Quindi. Beh sì, diciamo che la teoria di Ragged non ci piace, dice giustamente il vostro collega, la teoria di Ragged è la famosa storia tutto scorre, no? E chiaramente noi tendiamo a fermarlo, questo tutto che scorre, perché abbiamo dei problemi di stabilità esistenziale che probabilmente vi ricorderete. Allora, attraverso tutta questa serie di meccanismi noi tendiamo uno a opporci allo scorrere del tempo, come abbiamo visto, e due a controllare quello che abbiamo a disposizione. Una delle cose interessanti che possiamo considerare prima di questo è questa. Ora non so quanti di voi sappiano di che si tratta, ma questo è un progetto moderno di carcere per eccellenza, è il panopticon. Che vuol dire panopticon? Panopticon vuol dire dove tutto si vede. E allora come erano immaginate, secondo Jeremy Bentham, che era uno dei principali teorici della modernità, queste carceri, perché erano così efficaci? Perché c'era il punto lì, il punto centrale della piantina di sotto, colui che controllava, e tutte le varie celle erano messe in modo che non vi si potesse fare alcunché che non fosse visibile, cioè si era esposti al controllo, quindi allo sguardo, alla vista del sorvegliante 24 ore su 24. Perciò, e questo chiaramente è una traduzione architettonica dell'idea dell'occhio nel cielo, evidentemente si vede abbastanza bene che il discorso è questo, ma è lo stesso discorso che poi viene fatto da Orwell nel 1948, se ci pensate, no? Perché il Grande Fratello che cos'è se non questo discorso applicato alla vita normale? Cioè non faccio un posto dove posso guardare tutti, ma guardo tutti nei posti in cui sono. Questo è il punto. E questo che cosa dovrebbe darmi? Dovrebbe darmi il controllo, quindi l'ordine sociale, e dovrebbe essere rassicurante per coloro che vengono guardati in quest'ottica, perché chi fa bene non ha bisogno di preoccuparsi, come ci ripetono costantemente. E allora eccoci qua, che abbiamo una diretta correlazione di questo discorso con quello che è il vostro campo d'applicazione, il vostro campo di ragionamento, no? Perché il motivo per cui le videocamere sono così rassicuranti è che sono tutti tanti occhi nel cielo, sono altri. E noi sappiamo nella prassi che perché quella telecamera sia effettivamente un aiuto in caso di problema mio, si dovrebbero attivare una serie di processi talmente fulminei che probabilmente a me non serviranno a nulla. Io so benissimo che probabilmente dall'altra parte della telecamera non c'è nessuno a guardare la telecamera stessa, oppure che quello che guarda la telecamera sta talmente lontano che il tempo che lui vede che mi stanno assorbendo, chiama qualcuno, per qualcuno si attiva, parte, viene qui, a me m'hanno bello che massacrato e non se ne parla più. Per cui di fatto, se io dovessi essere razionale, di nuovo, non mi sentirei tanto soddisfatto del fatto che poi arrivi CSI e possa vedere il nastro di me che venga ammazzato, perché dal mio punto di vista diciamo che non è particolarmente interessante come discorso. Certo, verrò vendicato, bella soddisfazione del cavolo, però dal punto di vista della sicurezza per la quale io posso essere chiamato in ballo la questione è un po' discutibile. Allora perché invece noi abbiamo amministrazioni comunali, abbiamo istituzioni, abbiamo grandi aziende, eccetera, 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 che investono fasci di soldi nella messa in atto di sistemi di questo genere? Perché noi non siamo razionali, semplice. Perché la rassicurazione che noi proviamo nel vedere la telecamera è quella di sentirci protetti, ma non perché ci sia effettivamente una protezione, ma perché noi siamo abituati a riflettere che chi ci guarda dall'alto non solo ci controlla, ma ci protegge pure, ci vuole bene. No? Questo è il messaggio. Quindi siamo accuditi, siamo contenti. Poi che cortino le cazzotti uguali è un discorso secondario, ma quello che conta è che questo tipo di politica, questo tipo di investimento è un investimento pagante in termini di rassicurazione, no? Perché qui non parliamo più di sicurezza, ma parliamo di rassicurazione, sono due cose diverse. Sicurezza è avere una forma di aspettativa del non subire danno. L'assicurazione è quella di avere un clima interiore per il quale io non ho paura, sono due cose un po' diverse, no? E noi oggi come oggi sappiamo benissimo che il clima nel quale ci muoviamo è un clima di incertezza e quindi è un clima ansiogeno. Di conseguenza le telecamere a noi non servono tanto per un problema pratico di sicurezza, ma ci servono per rassicurare, perché le telecamere sono il modo in cui oggi l'archetipo dell'occhio nel cielo si dà a noi, e noi questo archetipo lo percepiamo perfettamente, anche se non lo sappiamo. Non credo che molti di voi avessero fatto tutto questo percorso teorico di descrizione della telecamera, però la telecamera è questo, la videocamera è questo, la videocamera è un occhio benigno sotto il cui alone noi ci sentiamo più a nostro agio, pensiamo senza nessun motivo razionale, perché vi ripeto, se io dovessi mettermi a considerare i tempi di reazione leggendo un po' di quello che gira in internet e sui giornali, potrei dire benissimo che tanto vale che manco le attaccano delle camere, no? Esatto, infatti esistono quelle finte. Perché funzionano le stesse telecamere finte? Perché funziona la lucetta che lampeggia a casa? Perché suggerisce che c'è un allarme, e in qualche modo quello è un altro modo di ragionare. La telecamera suggerisce che c'è qualcuno probabilmente con un bel costume da Superman pronto a darti un sacco di cazzotti se ti comporti male, ma lo suggerisce solo. Se tu appena appena hai le idee un attimo più chiare, sai perfettamente che, anzi, probabilmente, visto che lì c'è la telecamera che suggerisce tutte queste cose, non ce l'avrà nessuno. Perché le poche risorse disponibili le hanno impiegate dove effettivamente serve, non dove tu stai guardando in generale affetti, perché insomma dal punto di vista economico la questione pure è abbastanza complessa. Ma non c'è solo questo. Abbiamo altri occhi nella nostra cultura che dobbiamo prendere in considerazione, no? Perché noi oggi abbiamo questo fiorire costante di diagnosi e di diagnostiche per immagini? Perché è rassicurante il fatto che ci guardino dentro, perché la stessa costellazione simbolica della vista, quindi la stessa costellazione simbolica della rassicurazione, del conforto, del controllo, della protezione dal male, noi la applichiamo esattamente identica a quello che ha a che fare con la nostra salute. Tant'è vero che le macchine, come vedete, sembrano immensi occhi, non solo guardano una volta che ci sei dentro, ma anche dalla rappresentazione estetica sono occhi, no? Abbiamo l'altra, abbiamo tomografia, abbiamo risonanza, abbiamo ecografie, abbiamo una miriade di tecnologie che sono tutte tecnologie visuali. E non è un caso, ripeto, perché per noi la vista è ancora lo strumento principe. È chiaro che però questo porta con sé cosa, per esempio? È un altro dei livelli di spiegazione di quello che abbiamo visto essere il modello di successo contemporaneo, no? Abbiamo visto che l'apparenza è così importante oggi, perché? Perché è quella che viene vista, è l'apparenza che viene vista, non altro, no? Ci sono tutta una serie, vi ricorderete forse, di motivi per i quali la vista è diventata anche così importante, no? Uno dei quali era per esempio l'inurbazione, la creazione delle metropoli. Nelle metropoli di norma le informazioni più utili sono le informazioni visuali, i cartelli, i segnali, quello che vedi, le macchine, eccetera eccetera. Difficilmente fai conto sull'olfatto, difficilmente fai conto sull'udito, soprattutto adesso che insomma vai sempre in giro con le cuffie, è chiaramente un segno di quanto non ti interessino i messaggi acustici che ti possono venire dall'esterno, no? Per cui quello che conta è la vista, anche nella metropoli, ma la metropoli è figlia di questo tipo di discorso, anche lei, è tutto nella modernità, è una costellazione estremamente complessa, estremamente contraddittoria, ma che ha una serie di vettori che sono ben chiari, no? Noi siamo un popolo della vista, noi vogliamo vedere e vogliamo essere visti, e questo ci spiega per esempio tante cose di Facebook, tanto per rimanere nello stesso settore, no? Il fatto che tu ti dia a vedere, il fatto che tu ti offra a vedere, chiaramente è un gesto simbolicamente rilevante, non è un gesto qualunque, non è un gesto un euro. Il fatto che tu sia visibile, la visibilità, ogni tipo di evento deve avere una sua visibilità. Se ci pensate, le categorie che noi usiamo per capire la realtà sono tutte centrate sulla vista, dalla prima all'ultima. Però dov'è il problema di nuovo? Che se noi accettiamo il discorso delle intelligenze molteplici della complessità del pensiero e del nostro vivere, la vita non basta, la vita è ingannevole, no? Come sappiamo benissimo, l'antica saggezza popolare diceva che l'abito non fa il monaco, non aveva tutti i torti da un certo punto di vista. Perché? Perché io, per poter dare un giudizio, per poter avere fiducia, per poter avere una qualche affinità con qualcuno, non basta che ne veda la fotografia. Soprattutto quando so, oggi come oggi, che la fotografia in questione è ampiamente ritoccabile, per cui io posso trovarmi davanti una cosa che poi non c'è nella realtà, no? O come gli avatar di Second Life, no? Avere persone che pesano di 350 kg che si presentano come delle sinfidi, perché non fa la piega, l'avatar non ha nessun legame ovvio con quello che tu sei, anzi, in linea di massima, tende a mostrare quello che vorresti essere o quello che non sei e via discorrendo. Allora, è chiaro che in questo clima, chiaramente, il portato sensoriale complesso, l'insieme dell'esperienza estetica dell'altro, e con estetica intendo sensoriale, ovvero sia che mi deriva dai sensi, viene costantemente messo da parte. Ed è per questo che poi il candidato politico del quale abbiamo parlato ripetutamente deve vestirsi in certi modi, deve usare certi colori, deve non avere certi tagli dei capelli e certe gestioni plifere del viso e via discorrendo, perché è la sua immagine che conta. Che poi lui sia un celebre imbecille oppure sia un perfetto statista, te non lo sai, come fai a saperlo? Perché va in giro con un completo grigio, secondo te, e tu basta? Chiaro che questo vuol dire spostare l'accento in modo esclusivo su un dato visuale. E il dato visuale, come vi dicevo, non è sufficiente perché si stabiliscano dei rapporti qualitativi con l'altro. Che succede allora? Che se noi applichiamo tutto questo insieme di ragionamenti al discorso della rappresentanza politica, ci troviamo con una serie interessante di constatazioni. Avete fatto la rappresentanza con il professor Campi? Beh, vi darò qualche ulteriore elemento in proposito. Che succede? Che si distinguono nella teoria due tipi di rappresentanza, che sono la rappresentanza piena e la rappresentanza di interessi. Da un punto di vista teorico ideale della democrazia, ovviamente la rappresentanza che ci interessa è la rappresentanza piena. E che cos'è la rappresentanza piena? Qualche idea? La rappresentanza piena ha a che fare con un legame fiduciario che si stabilisce tra rappresentante e rappresentato. Ovvero sia, la rappresentanza piena è quell'idea per la quale, scegliendo una certa persona, tu mandi qualcuno che condivide il tuo sistema di valori, qualcuno che probabilmente userà il potere che gli stai dando, perché gli stai dando un potere, è anche abbastanza significativo, per fare cose che faresti anche tu, o per muoversi nella direzione che tu vorresti fosse quella verso la quale va la società. Questo è il punto, esatto, quella che purtroppo non è che ce ne abbia molta in giro. Ma perché non ce n'è molta? Perché la rappresentanza piena, chiaramente, trattandosi di un livello di fiducia nell'altro, quindi di fede nell'altro, richiede un altro tipo di comunicazione, richiede un altro tipo di frequentazione, richiede di aver visto, di aver interagito, di aver sperimentato affinità con l'altro. Come mai oggi come oggi, visto che non c'è più, come diceva giustamente il vostro collega, la rappresentanza piena, i candidati tornano nelle piazze, vanno in giro per i mercati a stringere le mani, vanno in autobus e via discorrendo, secondo voi? Perché mimano questo tipo di rappresentanza, perché tu puoi dire: io quello l'ho visto, lo conosco, mi fido, ci ho parlato. È uno come me, esattamente, il messaggio è quello, no? Lasciamo perdere che questo sia al momento strumentale, però chiaramente è uno strumentale che rievoca quant'era importante il principio della rappresentanza precedentemente, perché il principio della rappresentanza è un principio fondamentale in società della scala delle nostre. Cioè, noi non siamo un cantone svizzero, né siamo una polis greca. È praticamente impensabile che tutti si pronuncino sempre su tutto, anche perché, come ho avuto modo di dirvi, spesso e volentieri noi tante cose non le sappiamo. C'è poco da fare, è inutile che a me chiedano il mio parere su delle questioni tecniche o delle questioni specifiche o delle questioni estremamente spinose, perché non lo so, non c'ho idea, perché a quel punto il mio parere viene dato su un qualche tipo di onda emotiva che non ha niente a che vedere con la competenza. No? Allora che cosa si presupporrebbe? Che io deleghi qualcuno il quale ascolta gli esperti e su questa base si fa un'opinione. Questa è l'idea. Ma io non è che mi posso mettere a sentire tutti gli esperti che serve sentire per prendere le decisioni che serve prendere, perché è chiaro che siamo ben oltre quello che è immaginabile, ben oltre quello che vorremmo fare, perché dovremmo lavorare 24 ore su 24 solamente per farci una vaga idea di quello che dobbiamo andare a decidere. Insomma, nessuno di noi ha questa voglia, mi pare ancora abbastanza sensato. Per cui l'idea generale è quella: allora il corpo sociale esprime dei rappresentanti che sono quelli che in qualche misura meglio incarnano le diverse prospettive di sviluppo della società. Questo però chiaramente è un punto etico, no? È un problema etico, un problema di valore, perché noi condividiamo dei valori, non condividiamo degli interessi nella rappresentanza alta, nella rappresentanza piena. E in nome dei valori possiamo mettere in atto dei comportamenti anche non palesemente coerenti, perché possono essere una serie di step, perché nel momento in cui c'è un po' di sano realismo politico posso anche accettare che qualcuno faccia dei compromessi, faccia delle concessioni in vista di un fine, quando mi fido del fatto che questo fine sia ancora da qualche parte lì presente. Però che succede? Nel momento in cui io evacuo l'etica dalla società, diventa ridicolo immaginare che qualcuno ragioni su questa cosa. No. Oggi come oggi è buffo che qualcuno mi venga a dire, come ho sentito dire ieri dal professor Fantozzi, che sarebbe il commissario straordinario di Alitalia, che secondo lui nessuno può rimetterci la faccia facendo delle, prendendo delle misure impopolari. Fate disastri, perché della faccia non gliene frega niente a nessuno. Lo stesso ragionamento che ha fatto Alan Greenspan in America, ha detto: sono sorpreso del fatto che i banchieri si siano giocati la loro reputazione. Sì, se l'hanno giocata la reputazione, ma hanno anche incamerato miliardi. E oggi come oggi questo purtroppo è molto più importante della reputazione. Se ne fregano la reputazione, anche perché tanto la nostra memoria storica è diventata più o meno quella di un pesce rosso, quindi fra 15 giorni lo stesso banchiere si può presentare come un campione di qualche altra teoria. Prendiamo il ministro Tremonti, che da questo punto di vista è perfetto, voglio dire. Allora, che senso ha oggi parlare di rappresentanza? Che senso ha parlare oggi di democrazia? Perché questo è un grosso problema, ragazzi. È il problema del tempo, è il problema del fatto che noi parliamo e ci riempiamo la bocca di questa serie di termini, ma non abbiamo più la più pallida idea di che cosa significhino. E soprattutto ragioniamo su una serie di idee, di accezioni di questa democrazia, che spesso e volentieri sono ideali, ma forse non si sono neanche mai date nella prassi. Non ne abbiamo la più pallida idea. Comunque, di fatto, quello che abbiamo davanti noi oggi cos'è? È una rappresentanza di interessi. Ovvero sia, io mando qualcuno a governare perché lui farà i miei interessi, non perché condividiamo qualcosa, né perché mi fido di lui. Non me ne frega un accidente, non mi fido, non c'è fiducia in questo, perché se io so che lui ha i miei stessi interessi, la fiducia sta a zero. Lui si comporterà in modo coerente con quello che è il mio portafoglio, fondamentalmente. Però vedete che qui tutta la dimensione progettuale, tutta la dimensione prospettica mancano. No? Perché io voto qualcuno perché mi toglie 300 euro l'anno prossimo? Questo serve il voto? Eppure questo facciamo, no? Questo è il criterio secondo il quale noi spesso e volentieri votiamo col famoso voto di scambio, che è un'aberrazione da un punto di vista teorico, perché il voto di scambio non ha assolutamente senso in una prospettiva democratica sensata, perché vi ripeto, la prospettiva democratica è quella per la quale il mio voto serve per definire quale sarà l'allocazione delle risorse dello Stato nei prossimi anni, negli anni in cui governano quelli che vanno a governare, quindi non soltanto semplicemente per una serie di politiche più o meno spettacolari, ma per delle misure che creino qualcosa, che portino verso qualcosa. Che cosa sono 300 euro di sconto rispetto a questo? Una bazzecola. Il problema è che noi non, il fatto che esista una dimensione ulteriore della politica, come vi dicevo, l'abbiamo un po' perso di lì. Quindi la politica è diventata semplicemente un mercato di vacche, come potremmo dire, no? La famosa storia dei mercanti nel Tempio torna, siamo sempre lì, non è cambiato nulla. Solo ci manca un Gesù Cristo che li caccia a calci al momento, però la tentazione ovviamente è forte, come leggerete più o meno un sacco di prossimo, e via discorrendo. Però il problema centrale è questo: se noi togliamo lo spessore dell'emozione, lo spessore dell'istinto, lo spessore della qualità al rapporto politico, otteniamo evidentemente una rappresentanza che è una rappresentanza snaturata, che non ha più nulla di politico, ma è solamente la versione economica della rappresentanza politica. E siccome ci troviamo in clima di economicismo, non è che potevamo aspettarci molto d'altro, oggettivamente, no? Questo è il punto. La rappresentanza di oggi si chiama non a caso rappresentanza di interessi, non a caso gli artefici delle politiche, anche mondiali, sono i lobbisti. Chi sono i lobbisti? Penso avrete sentito nominare questo termine, no? Le famose possenti lobby, eccetera, eccetera. I lobbisti sono coloro che vanno dai politici e se li comprano in un modo o nell'altro. E quindi fanno sì che loro legiferino a vantaggio della lobby che offre di più. E questa è una prassi consolidata. Negli Stati Uniti, come saprete, i grandi lobbisti che hanno mandato Bush per 8 anni al potere, chi erano? I petrolieri, buffo. Poi è andata esattamente così. Stranissimo, la politica estera, le dinamiche dei mercati, tutta una serie di cose, guarda un po', hanno dato una grossa mano alle famose sette sorelle americane. Non è strano, effettivamente, se voi andate a prendere l'organigramma della Casa Bianca sotto Bush, ci sono tutti consulenti e presidenti di industrie petrolifere. Non è strano. No? Quindi, questo è oggi. È rappresentanza di interessi. Chi più ha è in grado di influenzare di più, perché in fin dei conti il politico non va lì perché c'è una qualche missione, pure lui, no? Anche se il termine mission, non so se lo sapete, ma è stato captato dall'azienda, anche lei, no? Adesso le aziende hanno una mission, le aziende. La politica no, ma le aziende sì. non è casuale, è sempre parte di questa strategia di sostituzione di qualunque cosa con una versione economica. La mission dell'azienda, voglio dire, se un'azienda fabbrica cessi, che mission può avere questa azienda? Però c'è una mission uguale, lei. Il politico no, perché in fin dei conti si frega. Il politico va lì e fa gli interessi dell'azienda che produce cessi, probabilmente, se questa paga abbastanza. No? Questo è il bello della questione. L'economicismo della questione sta tutto qui, ma d'altronde se noi applichiamo il concetto dell'azione economica, come dicevamo, questo abbiamo. Anche se c'è un grosso problema sulla rappresentanza di interessi da questo punto di vista, perché la rappresentanza di interessi, tra l'altro, si era tentata di instaurare già, per esempio, nel fascismo, con la famosa Camera dei Fasci delle Corporazioni. Noi l'abbiamo fatto con altri tentativi, per esempio c'è il CNEL, tutta un'altra serie di strutture che dovrebbero dare un parere, perché si riconosce che tutto sommato gli interessi hanno una certa rilevanza, su questo c'è poco da girare. Qual è il problema teorico col quale ci si scontra però quando andiamo a misurare gli interessi? Esattamente il problema della misura, ovvero sia come faccio a decidere qual è l'interesse più importante? Perché questo è un argomento abbastanza interessante. Quando discutiamo di una visione ideale, è chiaro che si applica il famoso criterio, no? One man, one vote. Va benissimo, un uomo, un voto. Ma questo è il discorso del Sudafrica, ai tempi quando ci furono le grandi rivolte. Quello che veniva chiesto era questo: un uomo, un voto, perché è chiaro che nell'ottica ideale della democrazia il mio modo di vedere vale quanto quello degli altri, quindi non c'è modo di instaurare altre alchimie, no? Nel momento in cui parliamo di un soggetto umano che conosce la propria dignità e conosce i suoi ideali, a quel punto la visione di uno è pari alla visione dell'altro e quindi un voto a testa va benissimo. Ma nel momento in cui parliamo di interessi, questo discorso non vale più, perché come faccio a sapere qual è l'interesse più importante per la collettività? Da questo punto di vista esiste tutta una serie di categorie che si applicano alla sfera degli interessi. Ci sono gli interessi forti e gli interessi deboli, non so se avete sentito questo discorso. Ma questi interessi forti e interessi deboli non sono riferiti all'importanza dell'interesse, ma al mezzo, ai mezzi che ha l'interesse. Allora gli interessi forti, guarda caso, sono quelli delle industrie, e gli interessi deboli sono quelli della collettività. L'ambiente, per esempio, è un interesse debole. Ecco perché i soldi per le banche li troviamo e i soldi per l'ambiente no. Perché l'ambiente è un interesse debole. È paradossale, evidentemente. È assurdo, perché da un punto di vista, come abbiamo visto, sia logico che filosofico che valoriale, l'ambiente dovrebbe essere l'interesse, quello con la L maiuscola. Però non c'è nessuno che spenda una lira in suo favore, no? Non c'è nessuno che si impegni, tranne quei poveracci, quei quattro gatti di Greenpeace e compagnia cantante, che per carità di Dio vanno benissimo, ma non hanno le risorse. Non sono in grado di mettere in campo dei lobbisti capaci di fare lo stesso di quello che fanno le industrie per mantenere i loro interessi, e di conseguenza questo interesse perde, e con quell'interesse perdiamo tutti, laddove l'interesse forte vince solo lui, come abbiamo visto ricorrentemente.